Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
C'era una rubrica sul settimanale Cuore, tanti anni fa, che si intitolava «Hanno la faccia come il culo». E nel caso di Marrazzo credo che valga il doppio. Marrazzo torna a Rai 3. Lo leggo da Repubblica. Bene, missione compiuta, signor Marrazzo. Ha regalato il Lazio alla destra, ma soprattutto ha convinto un sacco di elettori di sinistra a starsene a casa. E quindi ha contribuito più di ogni altro all'astensionismo. Per carità, i suoi vizi privati, se fossero rimasti privati, sono solo fatti suoi. Ma visto che si è reso anche ricattabile... E insomma ci piacerebbe anche che venisse approfondito questo aspetto riguardo alla varia corruzione nella sanità del Lazio. Lui magari non c'entrava nulla con la corruzione, ma non poteva certo aprire neanche mezzo occhio, ricattabile com'era. E poi tanto privati i suoi vizi non lo sono stati, visto che... Brand e compagnia, vedo qui anche la foto di Nathalie, le faceva entrare niente che meno che nel palazzo della regione, nel suo ufficio, con tanto di cocaina. Ecco, allora quindi a quel punto sono anche fatti nostri, visto che gli pagavamo lo stipendio, che continueremo a pagargli attraverso il canone della RAI. Vabbè, passiamo a cose ben più serie, che accadono ben lontano da questo sordido paese di cui i giornali italiani si sono occupati ben poco, tranne alcuni che potete immaginare quali, e tranne un servizietto sul TG3. Ma è accaduto qualcosa di molto importante per il presente e il futuro dell'umanità in Bolivia. Si è tenuta la conferenza mondiale dei popoli sui cambi climatici e i diritti della madre terra. Beh, pensate che la Costituzione boliviana... è per ora l'unica al mondo che considera il pianeta come un essere vivente contro il quale si commettono crimini e i crimini devono essere considerati pari a quelli che si commettono contro gli esseri umani, cioè inquinare è come uccidere una persona e quindi le leggi si devono adeguare. Se pensate che in Italia, mentre accadeva il disastro del Parco Lambro, che adesso tutto questo riguarda cozze e vongole dell'Adriatico, quindi pensateci quest'estate mangiandole, e mentre accadeva tutto questo il nostro governo, varava una legge alla chetichella in sordina, mi chiedo dove fosse il PD in quei giorni in Parlamento, che praticamente riduce ancor più le pene e secondo l'attuale legislazione italiana, alla faccia dei diritti della madre terra, chi ha commesso il disastro del fiume Lambro, che appunto riguarda poi il Po e riguarda anche l'Adriatico, oggi se la cava con una multa. Non li hanno neanche cercati e trovati, per carità, però dovessero mai saltar fuori, farebbero loro soltanto una multa. E qualcuna all'interno del governo in quei giorni, di fronte ai pochi giornalisti che hanno provato a dire questa cosa, si sono inalberate le signore del governo dicendo di non fare bassa speculazione mentre c'era un caso grave come quello del Parco Lambro. Vabbè, comunque sia, prima che i diritti umani ci sono quelli della madre terra, ha detto Evo Morales, ripreso da molti giornali, ma quasi nulla da quelli italiani. C'era anche Naomi Klein, che vedo qui sulla Jornada di Città del Messico. Eduardo Galeano purtroppo non è riuscito ad andare, forse problemi di salute. Comunque, gli auguriamo di stare meglio. Il meglio possibile, e però ha scritto una lettera di saluto in cui dice: purtroppo non potrò essere con voi. Questa la trovate in internet, per esempio nel sito del IPS. Purtroppo non potrò essere con voi, un imprevisto bastone fra le ruote mi impedisce di viaggiare, ma in qualche modo voglio seguire il vostro incontro, l'incontro dei miei fratelli, dato che non ho altra scelta che fare il poco che posso e non il molto che voglio. E per stare senza starci, almeno vi mando queste parole. Voglio dirvi che mi auguro si possa fare tutto il possibile e anche l'impossibile per far sì che il vertice della Madre Terra diventi la prima tappa verso l'espressione collettiva dei popoli, che non dirigono la politica mondiale, ma la subiscono. Mi auguro che saremo in grado di portare avanti queste due iniziative del compagno Evo Morales, la Corte di Giustizia Climatica e il referendum mondiale contro un sistema di potere fondato sulla guerra e il consumo, che disprezza la vita umana e mette all'asta i beni comuni. Magari fossimo capaci di parlare poco e fare molto. Gravi danni ci ha provocato e continua a provocare l'inflazione dello sproloquio, che in America Latina è più nociva dell'inflazione monetaria. E soprattutto siamo stanchi dell'ipocrisia dei paesi ricchi che ci sta lasciando senza pianeta mentre vengono pronunciati pomposi discorsi per nascondere il sequestro. Alcuni sostengono che l'ipocrisia è la tassa che il vizio paga alla virtù. Altri dicono che l'ipocrisia è l'unica prova dell'esistenza dell'infinito. Le chance della cosiddetta comunità internazionale, il club di banchieri e guerrieri, prova che le due definizioni sono corrette. Io voglio celebrare invece la forza della verità che irradiano le parole e i silenzi nati dalla comunione dell'uomo con la natura. Non è un caso che il vertice della Madre Terra si svolga in Bolivia, una nazione di nazioni che sta riscoprendo se stessa dopo due secoli di vita usurpata. La Bolivia ha da poco celebrato i 10 anni della vittoria popolare nella guerra dell'acqua, quando il popolo di Cochabamba riuscì a sconfiggere una potente compagnia californiana proprietaria dell'acqua per opera di un governo che sosteneva di essere boliviano ed era molto generoso con lo straniero. La guerra dell'acqua è stata una delle battaglie che questa terra continua a sostenere in difesa delle risorse naturali, vale a dire in difesa della sua relazione con la natura. Ci sono voci del passato che parlano al futuro. La Bolivia è una delle nazioni americane dove culture indigene sono riuscite a sopravvivere. E queste voci ora risuonano con più forza che mai, nonostante il lungo periodo di persecuzione e disprezzo. Il mondo intero, vagando come un cieco in una sparatoria, è così disorientato che dovrebbe ascoltare quelle voci. Esse ci insegnano che noi, piccoli umani, siamo parte della natura, parenti di tutti quelli che hanno gambe, zampe, ali o radici. La conquista europea ha condannato per idolatria gli indiani che vivevano questa comunione e per aver creduto in essa sono stati frustati, decapitati, bruciati vivi. Dai tempi del Rinascimento europeo la natura è diventata una merce o un ostacolo al progresso umano e fino a oggi il divorzio fra noi e lei ha persistito, al punto che ci sono ancora tante persone di buona volontà che si commuovono per la povera natura, così maltrattata, così ferita, ma continuano a vederla da fuori. Le culture indigene la vedono dall'interno, vedendola mi vedo, quello che faccio contro essa è fatto contro di me. In lei mi incontro, le mie gambe sono anche il cammino che lei cammina. Celebriamo quindi questo vertice della Madre Terra e magari che i sordi ascoltino. I diritti umani e i diritti della natura sono due nomi con la stessa dignità. Così Edoardo Galeano. Il settimanale Carta è uno dei pochi ad essersi accorto, beh, più che accorto, insomma, ad aver dedicato spazio al vertice di Cochabamba e della vicina Tiquipaya. L'unica notizia buona la trovo a riguardo, la trovo sulla Stampa stamattina e viene niente meno che dall'esercito degli Stati Uniti, non per quello che fa, ma per quello che preannuncia. L'esercito USA, due punti, il petrolio è agli sgoccioli. E leggo dalla Stampa: il petrolio è agli sgoccioli, la notizia rimbalza periodicamente da un capo all'altro del mondo. Questa volta però fa rumore anche per il tenore della fonte che l'ha diramata, l'esercito degli Stati Uniti. In uno studio fresco di Stampa, l'American Joint Forces Command riferisce di quanto seria sia la questione con tanto di scenari all'orizzonte. Secondo il report, già nel 2012 tutte le riserve di oro nero che finora non sono ancora state utilizzate a pieno potrebbero essere esaurite. Vabbè, che cavolo volete, ve l'hanno già detto i Maya che nel 2012 sarebbe cambiato qualcosa e questi hanno fatto la scoperta dell'acqua calda, anzi del petrolio che finisce. E non è un caso che negli Stati Uniti non pensino minimamente a risolvere la questione facendo più centrali nucleari. Sono 20 anni che non ne fanno più, hanno capito che non servono a niente. C'è rimasto solo un paese al mondo che vuole cominciare adesso, quando tutti gli altri stanno smettendo. Non lo citiamo perché porta un po' sfiga quel paese. Comunque, oggi è il 26 aprile, data tragica che avrebbe dovuto insegnarci molto, che lì per lì ci insegnò qualcosa, ma che sembra già dimenticata. 26 aprile, Chernobyl. Sull'onda di Chernobyl, dicono, sull'onda di Chernobyl, gli italiani dissero no alle centrali nucleari in un referendum. Nessuno ci ha detto quando scadano i referendum, però ora dicono che vogliono farle. Mi interessa poco, perché tanto non le faranno mai, nel senso che minimo ci metteranno 20 anni a metterle in funzione. Il problema è innanzitutto che nel paese dove non si riesce neanche a smaltire la munnezza, vogliamo vedere come smaltiranno le scorie nucleari, ma soprattutto sappiamo fin da ora che si tratta semplicemente di un enorme, colossale affare. E poi ci saranno gli scandali contro scandali. Fra decenni si parlerà del livello inaudito e che superò tutti i record della corruzione legato alle centrali nucleari. Ma intanto questi si stanno spartendo i soldi. Nelle bollette dell'Enel ci sono appunto voci, c'è una percentuale che viene prelevata per questo, per cui già stiamo pagando. E in questo paese, che la stampa, già che ce l'ho aperta qui davanti, titolo forte, l'Italia dei pazzi armati, e si riferisce ai recenti casi, recenti insomma tutti i giorni, anche poco fa sentivo nel notiziario, di famiglia che uccide, insomma. C'era un saggio negli anni 70 molto letto di Morton Schatzman che si intitolava appunto La famiglia che uccide. E i giornali stamattina, sull'onda del Rambo che si sentiva solo, un altro titolo che leggo, cioè l'ex camionista che mostrava tutto orgoglioso il fucile a pompa e la pistola, e che adesso viene definito un pazzo, ma perché aveva il porto d'armi, eccetera eccetera. Un pazzo, non lo so, povero Basaglia, perché qui appunto la stampa tira fuori la legge Basaglia che andrebbe riformata. Lo sostiene Maria Luisa Zardini, presidente dell'ARAP, l'Associazione per la Riforma dell'Assistenza Psichiatrica, e anche madre di una donna con gravi disturbi mentali. Dice: perciò parlo, perché so che cosa significa convivere con la follia di chi ami in tutte le sue forme, dall'autolesionismo alla violenza sugli altri, anche con l'uso delle armi. E poi lapidari aggiunge: la legge Basaglia va rivista. Pensare il contrario, specialmente davanti agli ultimi fatti di cronaca, dimostra solo un'ostinazione ideologica. Il grande Basaglia, che dedicò tutta la sua vita, purtroppo breve perché non è campato molto, alla questione delle malattie mentali e dei disagi mentali, lui tentò di fare tutto questo pensando ad una società, ad uno stato sociale, non all'accozzaglia di egoismi che è diventato questo paese, e anche l'Europa e anche buona parte del resto del mondo, tranne alcune lodevoli eccezioni che abbiamo visto prima. E per cui insomma andrebbe anche tolto il suo nome, per non offenderlo, questa legge, via. Ma anche il Corriere della Sera dedica spazio a questa questione, va a fare così una carrellata di orrori recenti, quei delitti feroci nelle famiglie, dall'eccidio di Erba alle mani mozzate, le stragi a sorpresa della porta accanto. E poi un altro approfondimento ci dice: il primato italiano di omicidi in casa. Ecco, l'Italia ha anche questo record. E in un altro articolo ancora scopriamo che ne uccide di più la famiglia della mafia. Però qui bisogna aprire una parentesi e ricordare che la mafia uccide poco, perché ormai ha il potere in questo paese, per cui quando le cose vanno benissimo non ha bisogno di ammazzare tanto, via. Or dunque, intanto oggi il 26 aprile, ricorrenza di Chernobyl. Ieri era il 25 aprile e stamattina sui quotidiani ci sono molti commenti. L'Unità niente meno rispolvera il vecchio termine autonomi. A mio avviso lo rispolvera fuori luogo. Che c'entrano gli autonomi? Insomma, quando delle facce improponibili e spudorate, e torniamo all'ipocrisia di cui parlava Edoardo Galeano prima, si sono presentate su alcuni palchi. E beh, insomma, tutta la gente che era lì non ha fatto altro che fischiare, quelli più moderati, altri urlavano e qualcun altro ci aveva così quello che ci aveva, un limone, un uovo, insomma, l'ha lanciato. Apriti cielo, urle oggetti contro la Polverini. Il presidente della provincia tenta di coprirla e si prende un limone in un occhio. Beh, lui non dovrebbe neanche essere lì, non è il presidente di un ente inutile. E beh, allora che sparisca. Se fosse sparito non avrebbe preso il limone. E ha detto mascalzoni contro lo spirito del 25 aprile. Vabbè, comunque sia, ci prova anche la Moratti a comparire. Ve la ricordate quando portò suo padre in sedia a rotelle? Era sotto elezioni. Poi non so dove l'abbia messo il padre. Comunque sia, ieri si è presentata, fischiata, urla, tensione, qualche petardo, tensione con i centri sociali. Vabbè. Ma più interessante, sempre sull'Unità, è la pagina successiva. Montesole ricorda la strage più crudele. Vendola, resistenza contro tutte le violenze. Nicchi Vendola era appunto a Marzabotto e a Montesole. In questa pagina, tra l'altro divisa in due, dall'altra parte c'è Napolitano che dice: si rinnovò l'Unità in quel 25 aprile. Ecco, mentre Napolitano parla a vuoto di unità in un paese che ormai è completamente disgregato, Vendola ha detto: non mi interessa l'unità con chi è erede del nazifascismo. Insomma, ha fatto un discorso molto chiaro, che ha avuto anche modo di chiarire ancor più tardi, andando alla trasmissione di Fazio, che tempo che fa. Comunque, già leggo qui sull'Unità: distinguere sempre chi stava nel giusto e chi no. Vendola prende spunto dai frequentatori di cimiteri, cioè dei talk show televisivi, che distinguono in TV una resistenza buona da una cattiva, oppure mettono insieme coloro che lottavano per la libertà insieme a chi militava nel nazifascismo. Questi frequentatori di cimiteri hanno trasformato il 25 aprile in un'immagine olografica. Per Vendola invece il più grande patriottismo oggi è quello di Emergency e di Gino Strada. E tanti a Montesole, anche il vecchio partigiano invalido sotto il palco, sembrano pensarla come lui. E intanto Fini imperversa su tutte le pagine, anche alcune prime pagine, dopo la sua intervista a Mezz'ora, come si chiama, insomma, sì, lì il programma della Lucia Annunziata. E in prima pagina di Repubblica addirittura si becca l'apertura: Fini due punti, irresponsabile andare al voto. E io sono la destra moderna, non faccio un partito. Va bene. E intanto il giornale di famiglia là, prosegue nella sua ricerca iconografica, e un quarto della prima pagina è occupata da una foto di Fini che dovete vederla, indescrivibile. Insomma, sono riusciti a cogliere in un momento in cui digrigna i denti, sembra tutto storto, contratto. È una pratica che avviò diversi anni fa Emilio Fede con certe pose di Prodi, insomma, riusciva a trovarle solo lui. Adesso tocca a Fini. E intanto che fanno i padani? Vi segnalo il settimanale Carta, che trovate in edicola, che dedica molte pagine, e anche la copertina: verde dollaro, i barbari si fanno banchieri. E poi all'interno leggo per esempio Banco Padano: le dichiarazioni di Bossi a proposito di banche sono come quelle di Craxi negli anni Ottanta. E l'occupazione leghista di posti di potere nel nord Italia prosegue da anni, dagli enti locali alle ex municipalizzate, oggi in borsa. Questo mi fa ricordare una curiosità che riguarda il Resto del Carlino di qualche giorno fa. Beh, il Resto del Carlino mi è capitato qui sotto gli occhi e non capivo cosa diavolo volesse dire la frase che Carlino riportava da una dichiarazione di quello che ormai si chiama il Trota, insomma, Renzo Bossi, figlio di tanto padre. Beh, nel Resto del Carlino si leggeva che il figlio di Bossi dice che lui consiglia di evitare sempre due cose: la droga e i cittadini. giuro, è ancora qui in radio questo resto del Carlino di qualche giorno fa. I cittadini? Poi dopo ho letto altri giornali e invece no, ha detto i culattoni. Ora pensate che curioso refuso che ha fatto il resto del Carlino. Culattoni è diventato cittadini. Già essere, insomma, avere una dislessia molto complicata per passare da culattoni a cittadini. Comunque si vede che certe cose sul Carlino non si possono pubblicare. Intanto, che succede in Honduras? Scordatevi di trovare notizie dall'Honduras sui giornali nostrani, però intanto negli ultimi 3 mesi hanno assassinato 8 giornalisti, quindi hanno finalmente riportato la democrazia in Honduras. Il colpo di Stato ormai ha trionfato, hanno fatto delle elezioni in cui sono andati a votare in 4 gatti, fanno finta di essere riconosciuti dal resto del mondo. Intanto tutti quei giornalisti che hanno in questi anni non solo sostenuto il governo legittimo di Zelaya rovesciato da un colpo di Stato, quanto denunciato le malefatte, i crimini, i soprusi, anche gli stupri dei golpisti, insomma. Bene, siamo all'ottavo giornalista ammazzato in Honduras. E per essere ancora sugli esteri, della Grecia se ne parla ovviamente molto anche stamattina. Leggo qui a caso su Repubblica prima pagina: l'Unione Europea riscrive Maastricht, più rigore per i paesi indebitati. Più rigore? Ma con che faccia chiedono più rigore? Ora, il paradosso di questa crisi è che è stata ingenerata dai banchieri, dagli speculatori di borsa, ma la devono pagare quelli che lavorano. I greci, che sono un po' meno ovini e bovini degli italiani, e non ci stanno, insomma, e stanno mettendo ogni tanto a ferro e fuoco Atene, perché dicono: ma come? Chiedeteli ai banchieri quei soldi, non a chi lavora da sempre. E però l'Unione Europea dice no, i sacrifici li devono fare sempre gli stessi. E così si va da un lato forse al tracollo definitivo della Grecia, ma anche alla crescente preoccupazione di Washington, leggo qui, di cui ci parla Federico Rampini in un approfondimento che adesso vado a trovare, eccolo qua, a pagina 12 di Repubblica. La sindrome greca contagia gli USA, debito pubblico problema mondiale, l'Europa perde peso all'interno del fondo monetario a vantaggio di Cina e paesi emergenti. E si conclude così l'approfondimento di Rampini: non siamo noi che stiamo meglio, ma gli Stati Uniti, che scivolano verso livelli di indebitamento di tipo mediterraneo, tanto che i Treasury bond americani potrebbero perdere il rating AAA, cioè l'etichetta di massima solvibilità, per la prima volta nella storia, cioè da quando furono creati i rating nel 1949. Per adesso i tremori dei mercati sulla Grecia non si sono dilatati fino a raggiungere le economie più ricche. L'America si ripara finché può, dietro 2 scudi. Da una parte il ruolo del dollaro, tuttora l'unica moneta imperiale, imperiale termine usato da Rampini, che insomma, con uno status globale. La seconda protezione è l'effetto anestetizzante del tasso zero che la Federal Reserve continua a mantenere sui rendimenti a breve. Ma sulla sindrome greca quel titolo del New York Times si limita a constatare: non ci siamo ancora. Ancora. Sto ormai arrivando verso la fine di tutto ciò che mi ero segnato. Adesso scorrevo brevemente. Ecco qua, sì, dunque mi ero segnato una cosa che vi leggerò dall'Unità, eccola qui. Ma il richiamo lo trovo però sulla Stampa. Sulla Stampa in prima pagina c'è una foto di Russell Crowe nei panni di Robin Hood e il titolo è Eroe per tutte le stagioni. Così si annuncia poi all'interno un'intervista a Russell Crowe da gladiatore a Robin Hood. E invece l'Unità ci racconta della volpe anarchica, che è un po' anche lei Robin Hood. Robin Hood è una volpe anarchica, si riferisce a uno dei tanti libri capolavoro di Roald Dahl, autore tra l'altro della Fabbrica di cioccolato, insomma. Mentre è nelle sale al cinema, mentre è nelle sale Fantastic Mr. Fox, rileggiamo la storia di Roald Dahl, da cui è tratto. Il racconto rivoluzionario e consolatorio è stato scritto per i piccoli, ma è prezioso anche per i grandi. E leggo l'inizio. Papà, mi compreresti un libro? Un libro? E perché cavolo farci? Beh, per leggerlo. Diavolo, ma cosa non va con la tele? Abbiamo una stupenda uno stupendo televisore a 24 pollici e vieni a chiederci un libro. Sei viziata, ragazza mia. Non so bene perché, inizia l'articolo, ma tutto ciò mi ricorda qualcosa. Ora è disonesto e francamente deprimente ridurre il piccolo capolavoro di Roald Dahl, Matilde, a una misera metafora della condizione italiana dei giorni d'oggi. Ma i grandi classici hanno la capacità di parlare agli uomini fuori dal tempo e dalle nazioni, e gli italiani, di per loro, sembrano proprio aver bisogno di qualcuno che gli spieghi certe cose. D'altronde, e non a caso, Roald Dahl è da considerarsi fra i più grandi scrittori del Novecento. Gran parte della sua produzione è caratterizzata non tanto dal fatto di essere libri per bambini, quanto piuttosto dal fatto che i bambini ne sono protagonisti, con alcune eccezioni come questa della volpe. E infatti finisce così l'articolo. In effetti, leggendo questo delizioso racconto, ne viene fuori non solo che Mr. Fox è un anarchico, cioè il personaggio della volpe nella fattoria, ma che è così che si possono sconfiggere dei fattori, nel senso di proprietari della fattoria, ricchissimi e piuttosto feroci, emblema della miseria umana, dell'arroganza e della perfidia insite nel consumismo. «Cara vecchia befana pelosa», urlò il signor Volpe al tasso. «Conosci una sola persona al mondo che non sgraffignerebbe qualche pollo se i suoi figli morissero di fame?» Così la volpe anarchica. E così vi saluto, buona settimana a tutti e anche buonanotte e buona fortuna.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.